When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Fantascientificast, Nocturnia, Elisa Elena Carollo presentano Nocturnia Files, voci dalla notte.
Buonasera, bentornati a Notturnia Files. Stavolta cominciamo una nuova vicenda. Questa sarà un po' più controversa della precedente, conosciuta. È sempre quello: aspettate prima di formulare un giudizio. Ascoltate prima le tre storie, le tre parti. Anche stavolta divideremo in tre puntate. Non vi preoccupate però, non sono così bastardo. Dalla prossima volta incontreremo una vicenda che sarà divisa solo in due parti. La storia di cui parliamo stasera, di cui cominciamo a parlare stasera, riguarda il passo di Iatlov, l'incidente di passo di Iatlov. È una storia che parla di rapporto col territorio, una storia che parla di quello del rapporto che noi abbiamo col nostro mondo, anzi di quello che noi crediamo di avere. È un mondo che non è per niente solo nostro, che condividiamo con altre creature e che non conosciamo ancora del tutto per quanto crediamo di averlo. E noi spesso, proprio perché ce ne dimentichiamo, finiamo per pagare un prezzo più grande di quello che siamo disposti a concedere. Questa storia comincia in Russia nel 1959. Buona visione.
I primi cinque decenni del XX secolo hanno rappresentato un periodo molto difficile e complesso per i popoli che compongono il territorio della Russia. si sono viste e vissute più trasformazioni in questa fase di tempo che in interi secoli. C'è stata la Grande Guerra nel 14 e pochi anni dopo c'è stata la Rivoluzione d'Ottobre. Un regime millenario, quello degli zar, è caduto nel sangue, sostituito da qualcosa di talmente nuovo e diverso che nessuno ha idea sul come mandare avanti. Il popolo russo ha dovuto sopravvivere alla carestia, ai conflitti tra comunisti e russi bianchi, alle purghe staliniane, col loro immancabile corollario di vendette private e strage di Stato. È arrivata anche la Seconda Guerra Mondiale, che qui preferiscono chiamare Grande Guerra Patriottica, con i nazisti arrivati fino a Stalingrado e ricacciati indietro casa per casa nel dolore e nel sangue. Sta cominciando perfino un'ennesima e nuova fase grazie ad un nuovo nemico, gli Stati Uniti, ed una nuova divisione del mondo in blocchi. E soprattutto e tutti la minaccia dell'atomica. Ma quando sei giovane, non importa da che tipo di società provieni, non ti lasci condizionare dai segnali e dalle notizie negative che ti giungono dalla società. Quando sei giovane vuoi fare solo quattro cose. Vuoi vivere, vuoi divertirti, vuoi pensare che niente di negativo ti potrà mai toccare da vicino e vuoi rimanere con la convinzione che questo stato di fatto sia eterno. E queste sono regole che valgono ovunque, indipendentemente dalle latitudini, dagli schieramenti o dalle cortine di ferro. Per questo, un bel giorno, un gruppo di studenti di un istituto degli Urali decisero di tentare un'avventura, un viaggio verso la parte settentrionale di quelle montagne, un'escursione di sci di fondo per festeggiare la fine del percorso degli studi di alcuni di loro. Questa è la loro storia, la cronaca di come andarono le cose. C'è un uomo che fa parte di un club sportivo di Sverdlovsk che da tempo pensa di organizzare una spedizione assieme ai suoi amici. L'uomo risponde al nome di Igor Alexievich Diatlov ed ha studiato al Politecnico degli Urali. L'associazione sportiva di cui fa parte è composta tutta da studenti o da ex studenti di quell'istituto. Dopotutto è una prassi normale per quei tempi e per quei luoghi. Due sono le cose che l'Unione Sovietica pretende, sopra ogni cosa, dai suoi figli: il rispetto dello studio e la pratica sportiva. E Igor Alexievich Diatlov è un vero figlio del suo tempo. Ben presto, Diatlov raccoglie altri 9 compagni di viaggio, 7 uomini e 2 donne, che accettano di partecipare ad una grande avventura. 10 persone in tutto. Ecco i loro nomi: Igor Alexievich Diatlov, Yuri Yefimovich Yudin, Nikolai Vladimirovich Thibaut Brignol, Zinaida Alexievna Kamagarova, Lyudmila Alexandrovna Dubinina, Aleksandr Sergeevich Kalegatov, Ruslan Vladimirovich Slobodin, Yuri Nikolaevich Drashenka, Yuri Alexeevich Krivamishenka, Aleksandr Aleksandrovich Zalatariev. Zalatariev, il più anziano, ha 38 anni. Drashenka, il più giovane, ne ha 20. Tutti quanti gli altri, in quanto a primavere vissute, si avvicinano più al secondo che al primo. Ognuno di loro è convinto di avere ancora tutta la vita davanti. Il progetto è semplice: partire verso la fine del mese di gennaio del 1959, proseguendo in treno fin dove sia possibile, poi in camion verso Visay, l'ultimo paese abitato prima delle montagne, e da là proseguire con gli sci in carovana fino alla destinazione finale. Una destinazione dotata di un nome evocativo, ma fin troppo carico di presagi. C'è un popolo che vive nella zona. Sono conosciuti come i Mansi. Da sempre non hanno un buon rapporto con lo Stato centrale, e la distanza con Mosca è acuita dal fatto che preferiscono parlare la loro lingua, il vogulo o mansi, al posto del russo. Proprio con quell'idioma, i mansi hanno battezzato quasi tutte le montagne della zona, compreso il monte Ortnonen, la destinazione finale della spedizione di Atlof. I mansi però preferiscono chiamarlo Cholat Shiachil, la montagna dei morti. Diatlov però si sente abbastanza sicuro delle proprie capacità. Ha già comunicato alla sede dell'associazione sciistica che lui ed il suo gruppo si fermeranno qualche giorno tra le cime degli Urali e poi, al massimo attorno al 10-12 di febbraio del 1959, torneranno presso il paese di Visay, dove lui avrebbe provveduto ad informare, tramite telegrafo, l'università e l'associazione. Le incrollabili certezze, un altro tratto caratteristico della gioventù. E per tutta la prima parte del viaggio tutto sembra davvero andare secondo i programmi prestabiliti. Nella giornata del 25 gennaio 1959 il gruppo effettua la sua partenza. Il 27, 10 giovani entusiasti compiono il loro ingresso a Visay. Poi qualcosa comincia ad andare storto. Uno di loro, Yuri Yefimovich Yudin, manifesta segni di una pesante malattia. Non ce la fa a proseguire. A malincuore si deve fermare. A malincuore i suoi compagni proseguono il viaggio senza di lui. Questo è il momento in cui la storia, sia quella ufficiale, sia quella di 10 piccole vite individuali, si ferma, si spezza quasi. Il momento in cui i destini si compiono. C'è una foto che testimonia la separazione spensierata tra Yudin e i suoi amici. C'è tanta speranza, molta fede nel futuro, perfino affetto. Nessuno tra i partecipanti immagina che questa stessa foto rappresenta la fine di qualcosa e nel corso degli anni, dei decenni successivi, chissà quante volte lo stesso Yuri Yudin si fermerà a riflettere su questa fotografia e a pensare al momento che ha deciso della sua vita. La mattina del 28, i restanti 9 membri della spedizione si dirigono verso la loro personale terra incognita. Yuri Yudin, come il resto degli abitanti di Visay, dai vetri opachi delle finestre, osserva i corpi dei suoi amici farsi sempre più piccoli in lontananza, fino a sparire dall'orizzonte. Fuori la temperatura esterna scivola verso i meno 30 gradi. Quello stesso giorno, in tutta la zona, cominciano gli avvistamenti di strane luci arancioni nei cieli degli Urali.
Cominciarono in 10 e rimasero in 9. Sembra una vicenda di Agatha Christie. Lo svolgimento però sarà molto diverso. Quante volte Yuri Yudin si chiederà se ha fatto bene o se ha fatto male e se le cose sarebbero cambiate se lui fosse rimasto nella spedizione? È una domanda che si ripeterà tante volte. Questa era Nocturnia Files, Voce della Notte. Grazie per averci ascoltato.
Avete ascoltato Nocturnia Files, Voci dalla Notte, una produzione in collaborazione con Elisa Elena Carollo e Nocturnia. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo fondamentale e decisivo del Cylon Prof. Massimo De Santo. www.fantascientificast.it. Email redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Potete seguirci e interagire su Facebook alla pagina Fantascientificast e su Twitter sul profilo @FantasciCast. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes e sostenerci con Patreon tramite l'apposito pulsante sul nostro sito, oppure visitando la nostra pagina Patreon www.patreon.com/fantascientificast. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly 2 million Ohioans live with a mental health condition. In the U.S., more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime. Depression is a leading cause of disability worldwide. So why are some of us still stigmatizing people living with a mental health condition when we know all of this? Let's listen to the facts and beat the stigma. Ohio, challenge what you know about mental health at beatthestigma.org.